Roses are red, violets are blue, tulips are for kissing, and here's one for you. But what color is virtue?
1959. La National Association for the Advancement of Colored People, una delle prime e più influenti associazioni per i diritti civili negli Stati Uniti, assegna a Edward Kennedy Ellington, compositore e direttore d'orchestra, il riconoscimento per i suoi eccezionali e unici successi musicali. Gli editoriali dei principali giornali afroamericani si interrogano sul perché di questa onorificenza. Secondo l'opinione pubblica, Ellington, avendo suonato durante i suoi viaggi annuali attraverso il Sud per un pubblico segregato, era indegno di ricevere lo stesso riconoscimento che solo 2 anni prima era aspettato a Martin Luther King. Toccato dall'accusa di aver taciuto sui diritti civili, Ellington ribatté che chi poteva dubitare del suo coinvolgimento non aveva semplicemente utilizzato le proprie orecchie. Anni 60. Dopo il riconoscimento pubblico, un Ellington ormai all'apice del successo prende parte attivamente alla lotta contro la segregazione razziale. La nostra storia riparte da qui. Il 1964 è un anno importante, un periodo di vittorie. Martin Luther King si reca ad Oslo per ricevere il Nobel per la pace. Viene approvato il Civil Rights Act, la legge con la quale si pone fine alla segregazione razziale negli Stati Uniti d'America. Il progetto di legge era stato voluto da John Kennedy e conteneva disposizioni per vietare la discriminazione nei luoghi pubblici. Tuttavia, non includeva una serie di disposizioni ritenute essenziali dai leader dei diritti civili, compresa la tutela contro la brutalità della polizia e la fine delle discriminazioni nel mondo del lavoro privato. Gli scontri quindi riprendono e si fanno sempre più sanguinosi se il 7 marzo del 1965 nella città di Selma si consuma quello che verrà definito Bloody Sunday. Ma grazie a queste rivendicazioni, pochi mesi dopo, il 6 agosto 1965, verrà approvato anche il Voting Rights Act, con il quale i cittadini neri degli Stati Uniti d'America ottengono finalmente il diritto al voto.
Martin Luther King fit the battle of
Allora Agostino, King Fit the Battle of Alabama. Negli anni 60 Ellington inserisce nella sua musica la figura di Martin Luther King. Quali sono state, se ci sono state, le connessioni tra i due?
Sì, diciamo che prima ancora che nella musica Ellington si interessa molto alle vicende del reverendo King, con le quali si trova molto, molto in sintonia. Tant'è che nel 1960 le cronache ci raccontano che Ellington partecipa ad uno dei tanti sit-in che si svolgevano in quei giorni contro la segregazione razziale nella città di Baltimora. Tra l'altro, a proposito del rapporto tra Ellington e Martin Luther King, è interessante ricordare un fatto curioso che pochi sanno, ovvero che una delle ultimissime cose scritte da Ellington è un balletto chiamato The Three Black Kings, che tra l'altro è rimasto incompiuto, è stato portato a termine solamente postumo dal figlio di Ellington, e che è un balletto i cui protagonisti sono tre personaggi neri. Uno è il re Maggio Baldassarre, l'altro il re Salomone e l'ultimo appunto Martin Luther King. Il 1963 è l'anno in cui, tra le varie cose, avviene un fatto importante, che è la celebrazione del centenario del 13° emendamento della Costituzione americana, che è quello in cui i neri venivano per sempre emancipati dalla schiavitù. Per questa celebrazione a Chicago viene allestita una grande esposizione, la Century of Negro Progress Exposition, e durante la quale viene invitato Ellington a scrivere un musical apposta per l'occasione.
Dal titolo?
Dal titolo My People. Uno dei brani dello spettacolo più interessanti e sicuramente più emblematici dello spettacolo My People è senza dubbio King Fit the Battle of Alabama,
che appunto stiamo ascoltando in sottofondo.
Esatto. Importante sottolineare il fatto che nel titolo vi è un chiaro riferimento a delle vicende che si svolgevano proprio in quei giorni e che vedevano protagonista proprio il movimento di Martin Luther King in un episodio piuttosto triste di violenza da parte della polizia che aggredì i manifestanti con cani e manganelli, che avvenne nella città di Birmingham in Alabama. Ma questo titolo è anche molto interessante perché è la parafrasi sia nel titolo che nella musica di un altro famosissimo spiritual americano, uno dei più famosi, che è Joshua Fit the Battle of Jericho,
che ora ascolteremo nell'interpretazione di Malia Jackson.
Of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua. The battle of Jericho, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho and the wolf came tumbling down. Jericho, Jericho, Jericho.
of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Jehoshaphat, battle of Jericho, 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 Jehoshaphat, battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Stiamo ascoltando un estratto dal primo concerto di musica sacra composto da Ellington nel 1965. Come nasce il proposito di scrivere questa musica?
Sì, diciamo che l'esperienza del musical My People è molto importante per Ellington per un motivo, perché si fondono i due sentimenti principali, le due tematiche principali che hanno sempre caratterizzato la musica di Ellington, ovvero il racconto del proprio popolo, del popolo afroamericano, e quello della spiritualità.
La commissione per questo spettacolo?
Avviene da due uomini di chiesa. Infatti all'inizio degli anni 60 Ellington comincia ad allacciare dei rapporti personali con uomini di chiesa, e arriva il momento in cui il diacono C. Julian Bartlett e il reverendo John S. Yarian gli commissionano un concerto di musica di carattere sacro in occasione del completamento e la consacrazione di una cattedrale, la Grace Cathedral di San Francisco. Ellington è molto contento di questo invito ed onorato, e scriverà proprio in quei giorni: ora posso affermare apertamente ciò che ho sempre detto fra me e me in ginocchio. Questo primo concerto di musica sacra in realtà presenta quasi tutti i brani che erano già stati in precedenza composti. Diciamo che è un'antologia di brani di composizioni di Ellington a carattere religioso, spirituale. E il brano viene eseguito dalla sua orchestra, quindi una classica big band jazz, con l'ausilio però di un grande un coro di 70 voci e di alcuni solisti, tra cui spicca su tutti la cantante Esther Marrow, che è una cantante gospel, diciamo una scoperta di Ellington, che all'epoca aveva soli 22 anni e che tuttora è una cantante molto attiva, perché tra l'altro ha fondato il Harlem Gospel Singers, un coro che fa tuttora di tour in tutto il mondo. Il concerto comunque è composto da una serie di brani di diversa natura che non rispettano però sempre la stessa scaletta, perché Ellington, in base alle esecuzioni, alle situazioni, ai momenti, lui decide di cambiare.
Il primo concerto sacro è In the Beginning God, che è appunto il brano che stiamo sentendo in sottofondo. Parlaci un po' di questo brano.
Sì, questo brano, a dire il vero, inizialmente nella prima rappresentazione di San Francisco fu posto a metà concerto, però subito Ellington si rese conto che era proprio il brano adatto per essere un brano d'apertura. E infatti anche il titolo, In the Beginning God, non è nient'altro che le prime parole della Bibbia, della Genesi, in principio Dio.
In the beginning God.
Questo brano è interessante dal punto di vista compositivo, perché Ellington utilizza una tecnica particolare, ossia delle sei sillabe che compongono il titolo In the Beginning God, lui ha associato ogni sillaba a una nota musicale che compone la melodia appunto del brano.
Sarebbe interessante sapere se Ellington conosceva Guido d'Arezzo, che, ricordiamolo, è l'inventore della notazione musicale ed utilizza, proprio per inventare il nome delle note, questa stessa tecnica. Infatti Guido d'Arezzo ricava il nome delle note musicali dalle sillabe iniziali dell'Inno a San Giovanni Battista di Paolo Diacono, e questo lo fa per aiutare i cantori nell'apprendimento delle melodie scritte sul rigo attraverso una tecnica primordiale di solfeggio cantato, che è la solmizzazione.
Beh sì, potrebbe essere una chiave di lettura. Ora, noi non sappiamo se effettivamente Ellington fosse a conoscenza della storia di Guido d'Arezzo, però in ogni caso il procedimento comunque è quello, è molto simile, infatti ci sono delle similitudini, è una buona chiave di lettura.
E questo probabilmente rimanderebbe anche al titolo del brano, no? Che fa riferimento ad una genesi biblica.
Esatto, che per invece quanto riguarda Guido d'Arezzo si tratta di una genesi invece della scrittura musicale.
E della musica.
E della musica in generale.
No cows, no bulls, no barracuda, no buffalo, no birds, no bees, no beetles. No symphony, no jive. No Gemini 5, no 10, 9, 6 or 8. No men trying to fill an inside street. No applause, no critique. No amateur, no professional. No questions, no answers. No singers and no dancers. No varied and sundry ranting and raging hither and yon from pillar to pot. No beginning, in the beginning, in the beginning, God!
L'applauso che sentiamo, Agostino, è la fine del pezzo?
No, in realtà l'applauso è solamente rivolto al solista o a questo segmento del brano, perché non è come nella musica classica che non si applaude tra un brano e l'altro, anzi anche all'interno dello stesso brano il musicista interagisce con il pubblico che risponde con l'applauso.
Continuiamo quindi ad ascoltare In the Beginning God.
Certo. In questo momento il coro sta declamando, elencando i libri dell'Antico Testamento, infatti ascoltiamo i titoli Genesi, Esodo, Levitico e così via.
Judges,
questo che ascoltate è il sax tenore di Paul Gonsalves, che sta improvvisando sul tema, che prima interagiva con il coro, e in questo momento Ellington fa un po' un paragone tra il jazzista improvvisatore e Dio, che Ellington lo legge proprio come un Dio improvvisatore
nella creazione,
esattamente, non nel senso che possiamo dire noi di improvvisazione, cioè di come capita,
ma che sta usando la materia
con la creatività per creare. Quello che ascoltiamo ora è la tromba funambolica di Keith Anderson, uno dei più grandi acutisti, parlando della tromba, della storia, e in questo momento, come ascoltate, sta andando sempre verso le note più acute, quasi per avvicinarsi all'altezza del divino.
Bellissimo questo intervento di Duke Ellington che, riferendosi all'ultima nota del trombettista, gli dice: questa è alta, sta con Dio. Quindi qui il coro sta enumerando i libri del Nuovo Testamento.
Proprio così, sempre in accelerando fino all'ultimo libro, che è Revelation, ovvero l'Apocalisse. Se ci fate caso, qui il batterista Louis Belson dà sei colpi ripetuti sui piatti, di du da. Che sono le sei sillabe del titolo In the Beginning God. Dopodiché inizia la vera e propria improvvisazione della batteria.
roses are red, violets are blue, tulips are for kissing, and here's one for you. But what color is virtue?
Nella prossima puntata proseguiremo l'ascolto del primo concerto sacro. Ellington si troverà a dover giustificare la pretesa di comporre musica sacra.
Makes one compatible. What protective you keeps me and you so can't get out of it.
I detrattori infatti sosterranno: come può un musicista di locali notturni, un afroamericano che fa jazz, celebrare con la sua musica il sacro? Come Davide che danza davanti all'arca, Ellington sfiderà il pensiero borghese, che relega il sacro solo ad alcune forme. In un'intervista replicherà: se io fossi un lavapiatti in un locale notturno, forse non potrei mettere piede in una chiesa? Forse Dio non accoglie più i peccatori?
Martin Luther King, fit the battle up. Bam, bam, bam. King, fit the battle up. Bam, and the bull jump nasty, ghastly, nasty. King, fit the battle up. Alabama, Birmingham, Alabama. King, fit the battle up.